Mani Padme Om. Salve fratello caro, salve. Molte volte ti è stato ripetuto che il tuo corpo fisico è solo un mezzo, uno strumento che ti permette di manifestarti nel piano della materia più grossolana. Le discipline dettate dalle filosofie orientali ti esortano a non identificarti col tuo corpo, con le tue sensazioni o coi tuoi pensieri, perché tu sei altro da tutto ciò. Purtroppo queste affermazioni, che sono in sé vere, quando sono male interpretate, conducono a concezioni e comportamenti errati. Uno degli errori che puoi commettere, fratello caro, è quello di credere che il corpo, le sensazioni, i pensieri non abbiano alcun reale valore e che tu come uomo debba tenerli in nessun conto. Venendo a sapere che i tuoi pensieri, le tue sensazioni sono enucleabili e sono in effetti attività di altri corpi indipendenti dal fisico, ossia sono parti del tuo essere, tu puoi commettere l'errore di credere che vi siano delle parti più importanti di altre. Vorrei farti ben capire come tutti questi siano errori, non solo dicendoti che in vero le cose stanno diversamente, ma facendoti comprendere come in realtà esse sono opposte. Tu devi considerare il tuo corpo fisico, il tuo corpo astrale o delle sensazioni e desideri, il tuo corpo mentale o dei pensieri, una sorta di macchina, di automatismi che funzionano reagendo a degli stimoli. Se tu potessi mettere uno di questi corpi in un ambiente asettico in cui ricevesse un solo stimolo di natura nota, tu potresti osservare la relativa reazione e scopriresti che essa è analoga a quella dello stesso corpo di un tuo simile, ma non è mai identica. Nulla nel cosmo è mai identico ad un'altra cosa. La massima eguaglianza che si riscontra è la similitudine, l'analogia, mai l'identità. Gli stimoli che fanno reagire e funzionare i tuoi veicoli, facendoti insorgere pensieri, sensazioni, emozioni, desideri, facendoti compiere azioni, incontrare esperienze, non provengono tutti dal tuo profondo essere, dalla tua vera natura. Facendo questa affermazione, due sono i concetti che io debbo chiarire. Qual è il tuo profondo essere e quali altri stimoli fanno reagire i tuoi veicoli? Il nucleo di te stesso, ciò in cui si riassume tutto te stesso, la vita di tutte le parti di cui sei costituito, che è la tua vera natura, è quel quid che da solo dovrebbe dirigere ed ispirare l'attività di tutti i tuoi veicoli. Questo qui liberato dalle sensazioni, dai pensieri, è pura coscienza resistere, è il tuo sentire più profondo e vero, tuttavia, in te uomo non è più importante delle altre parti che ti costituiscono. Nell'uomo è evoluto quello in cui la coscienza individuale è costituita, gli stimoli che fanno adire i veicoli provengono unicamente da questo quid, e da allora quell'uomo è padrone di se stesso, della sua mente, delle sue emozioni. Agisce sotto la sua volontà, egli ha un suo pensare, un suo desiderare, un suo volere, ma prima che la coscienza sia costituita, gli stimoli che mettono in moto la mente e i desideri, che possono far agire l'uomo, possono venire dall'ambiente in cui vive, dalla società che lo attorna. Fratello caro, se tu volessi guardare dentro di te con sincerità, ti accorgeresti che tu sei dominato e preda di un gran numero di suggestioni, che tu credi siano tuoi bisogni essenziali e non ti accorgi che invece sono solo delle pseudo necessità, esigenze che nascono dal desiderio che altri ha suscitato in te, tranelli della mente che ti rendono schiavo dell'altrui apprezzamento, del giudizio favorevole dei tuoi simili. Non solo, le influenze a cui soggiaci non riguardano solo la tua vita sociale, i tuoi comportamenti con gli altri, si insinuano nella tua mente, diventano tue opinioni e tu pensi non come senti, ma come gli altri vogliono che tu pensi. E così è anche dei desideri. Se tu potessi essere messo in una sorta di ambiente sterile alle influenze e ai condizionamenti che ne derivano, ti scopriresti molto diverso da quello che credi di essere. Udendo queste mie parole, subito trai la conclusione che gli stimoli che tu ricevi dal tuo mondo siano deleteri ai fini della tua evoluzione, perché si sostituiscono alla tua vera natura e ti impediscono di essere te stesso. Vedi, fratello caro, quando la coscienza è embrionale, la mente ed il tuo corpo astrale hanno un'attività che è provocata preeminentemente dagli stimoli ambientali e si hanno delle esperienze che hanno origine dal fatto che si recepiscono quegli stimoli. E se quelle esperienze sono amorali, allora significa che non si ha un sentire che le vieterebbe, una coscienza che farebbe respingere la suggestione esterna. A mano che ti cresci interiormente, si diventa sempre più indipendenti dall'ambiente in cui si vive, dalle sue influenze. La coscienza si costituisce dando una sempre maggiore autonomia di pensiero e di desiderio, uniformando sempre di più la propria volontà alla volontà del tutto uno, fino a quando la mente e le emozioni rispecchiano solamente il sentire profondo ed il volere rispecchia il volere divino. Certo Certo, fratello caro, si tratta di un processo graduale che comprende una lunga serie di fasi in cui i pensieri, le sensazioni, le azioni indotte dall'ambiente via via cedono il passo a quelle dettate dall'intimo essere. Quindi proprio vivendo, proprio inconsapevolmente soggiacendo agli impulsi ambientali, tu impari per reazione a diventare padrone di te stesso, a prendere coscienza del tuo essere. Vivendo hai delle esperienze che sono provocate in te dall'ambiente in cui sei. E poco a poco tu prendi coscienza di te stesso, tu non vivi più seguendo l'istinto, così come è nel regno animale, ma vivi consapevolmente conscio delle tue azioni e delle conseguenze che esse hanno sugli altri. E ti sottrai a tutte quelle influenze a cui ora inconsapevolmente soggiaci, e tu vedessi quante sono, fratello caro. Via via che tu sperimenti la vita con tutto ciò che essa comporta, il tuo sentire profondo si amplia, la tua coscienza si espande. Ad un tale arricchimento corrisponde una vita di pensiero e di emozione più tua, più sottratta alle influenze e alle suggestioni ambientali. Il cammino è faticoso e doloroso, il dolore è il naturale correttivo che ti distoglie dalla direzione sbagliata, che ti fa comprendere ciò che non riesci a capire. Ma tu puoi, anzi tu devi raggiungere la stessa meta con altri mezzi, ossia partecipare attivamente alla presa di coscienza di te stesso. Perciò è importante che tu ponga attenzione al tuo intimo per comprendere fino a che punto tu sei preda delle suggestioni ambientali, fino a che punto ti lasci trascinare e condizionare dai tuoi simili. È vero che tu senti la suggestione in te. E se tu la senti, ciò significa che tu non hai superato l'idea di possedere ciò che desideri, perché se tu l'avessi superato, non cadresti preda della suggestione. E quindi l'ambiente sociale non è responsabile dei tuoi desideri, ma sei tu che non sei padrone di te stesso, maturo, spiritualmente adulto. Tuttavia, se non poni attenzione al processo che si svolge in te, se non ti rendi conto di quanto sei dominato, non raggiungerai mai quella coscienza di te stessi che rende liberi e maturi. Non essere abbandonato come le foglie cadute al vento. Sii consapevole di quanto sei vulnerabile e ricettivo all'altrui influsso. Più che desiderare ciò che altri ti fanno desiderare, devi avere un tuo desiderare. E più che un tuo desiderare, devi avere un tuo volere. Tu devi anche essere conscio che Come uomo sei un essere costituito di più parti, nessuna delle quali è più importante delle altre, ma tutte debbono essere armonicamente unite e svolgere ciascuna la funzione che le è propria, in dipendenza del tuo vero profondo sentire, sotto la direzione del tuo volere. Volere che deve scaturire dalla conoscenza di te stesso, fratello caro. Tu devi trovare il giusto equilibrio dell'attività dei tuoi corpi. Lo scopo della tua vita non deve essere costituito dalla sola attività di un tuo veicolo. Non devi imperniare tutta la tua esistenza sulla valorizzazione del tuo corpo fisico. Non devi spenderla nella sola ricerca di nuove emozioni o nell'appagare tutti i tuoi desideri. Non devi fare del tuo pensiero l'unico interesse della tua vita, altrimenti cadi nell'eccesso. Ed ogni eccesso è sempre squilibrio, mentre il tuo vivere, fratello caro, deve rappresentare la giusta misura fra la cura del tuo corpo, la vita di sensazione e l'attività intellettiva. Ogni tuo corpo è costruito per avere una giusta attività. È dannoso tanto l'inerzia quanto l'eccessiva azione. Esaminati con sincerità, osserva se sei preda di eccessi e ristabilisci il giusto equilibrio. Sii tu a farlo prima che la natura, attraverso alle dure lezioni, ti convinca della necessità di perseguire la temperanza. Ricorda come l'evoluzione conduce gli esseri a riconoscersi in un solo, unico essere. Così tu cerca l'unione armoniosa e consapevole delle parti che costituiscono il tuo essere di uomo. Om Mani Padme Om. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Parlare del sentire e della realtà può sembrare, secondo la vostra concezione, parlare di due mondi diversi, l'uno prevalentemente a voi esterno e l'altro interiore, mondi che possono e sono in qualche modo comunicanti, ma che si mantengono nel rispettivo ruolo, categoricamente distinti e separati. La realtà che, ripeto, secondo la vostra concezione, è quella che sta attorno, ma sempre al di fuori di voi, è quella che è, e non è assolutamente condizionata dal vostro intimo, così come il vostro essere interiore, secondo la comune concezione che se ne ha, non è certo influenzato dal modo d'essere della incommensurabile realtà che sta all'esterno. Per noi, invece, parlare del sentire e parlare della realtà è parlare di un'unica cosa. Questo perché, secondo noi, la realtà vera di ciascuno è il suo sentire. Cercheremo di spiegare questo concetto nelle lezioni che seguiranno. Cercheremo di spiegare che la realtà non è là e voi siete qua, perché per ognuno è realtà solo quello che lo colpisce, cioè che recepisce o quantomeno percepisce. Cercheremo di spiegare che non ha ragione di sussistere la suddivisione mondo esteriore e mondo interiore, perché proprio per il fatto che per ognuno è reale solo ciò di cui o con cui viene in contatto, tutto quello che ognuno incontra, percepisce o viene a sapere fa parte di un solo mondo, il suo mondo. La critica che viene mossa ai messaggi degli spiriti che descrivono la vita dopo la morte colpisce il carattere antropomorfico delle comunicazioni. In sostanza si dice che non è verosimile un al di là concepito a misura d'uomo e con le sole caratteristiche umane, per cui le rivelazioni su quel mondo e sulla vita degli esseri che lo popolano altro non sarebbero che il frutto di subcoscienze umane. Trovo questa obiezione in parte valida. La realtà ultrafisica è assai diversa dalla condizione umana. Tuttavia la descrizione dell'aldilà in chiave umana non prova che la fonte delle comunicazioni sia la subcoscienza di un vivente, specie se non si scarta l'ipotesi che nello stato d'essere in cui si trova un trapassato subito dopo la morte, i sogni assumono l'aspetto di vive realtà. In altre parole, questa obiezione avrebbe valore assoluto se fosse assolutamente certo che una volta entrati nel regno dei più, ognuno conosce il vero, la realtà di tutti. Invece va tenuto presente che entrando nel cosiddetto regno dei morti, ognuno rimane pressappoco quello che è, ossia non acquista la conoscenza della realtà oggettiva, per cui se ha la possibilità di comunicare coi vivi, parla dei suoi sogni elevati a realtà senza neanche immaginare cosa stia oltre la sua soggettività. Se questo spiega il carattere antropomorfo di certe comunicazioni spiritiche, non tranquillizza affatto sulla possibilità di conoscere la realtà. In altre parole, ammesso che noi siamo dei disincarnati, come potete sapere se ciò che vi diciamo è vero o frutto delle nostre opinioni? La domanda rientra in un problema generale che senza scomodare il regno dei trapassati esiste ugualmente anche nella vostra dimensione. Chi vi dice che ciò che voi osservate sia la realtà? Quella che l'uomo conosce, di volta in volta scopre, è la realtà oppure ciò che appare di essa? Noi affermiamo che oggettivamente esiste una sola realtà, la realtà assoluta in se stessa, in colore, in forme, omogenea, infinita, immobile, eterna, eccetera, eccetera. Che l'uomo conosca più realtà con colori, forme e movimenti deriva dal fatto che la percezione della realtà da parte dell'uomo è limitata ed è parziale. Gli aspetti diversi dell'unica realtà non esistono oggettivamente, ma scaturiscono dalla comunanza delle percezioni degli enti percepienti, cioè degli uomini, i quali hanno tutte le stesse categorie di sensi. E l'illusione è così perfetta da far credere nell'esistenza reale ed oggettiva di vari mondi o di più realtà. Ma è proprio sottostando al gioco della percezione che l'uomo acquista una nuova dimensione d'esistenza, un nuovo modo di conoscere. Infatti nasce in lui una vita interiore che noi abbiamo definito sentire di coscienza, il quale a poco sviluppa tanto da sussistere poi svincolato da ogni percezione. A questo punto l'individuo non più uomo abbandona la ruota delle reincarnazioni ed ha un'esistenza profondamente diversa da quello che potete immaginare. Egli stesso è una realtà sempre più ampia, una conoscenza sempre più vasta e diffusa. Nel mondo del sentire, così noi abbiamo definito questo tipo di esistenza svincolata dal mondo della percezione, il conoscere dell'individuo è ben diverso dal conoscere dell'uomo. Altre volte vi abbiamo parlato della differenza che esiste fra la conoscenza che si ha nel mondo della percezione e quella che si ha nel mondo del sentire. Nel mondo della percezione, come ho detto, si conosce l'apparenza della realtà e questo tipo di conoscenza tocca il culmine dell'illusione e della soggettività. Il mondo della percezione non comprende solo il piano fisico, appartengono a quel mondo anche il piano astrale ed il piano mentale. Illusoria e soggettiva è quindi la conoscenza che si ha in tutti e tre questi piani, perché è una conoscenza dell'apparenza. Il sentire, invece, prima d'essere conoscenza, è un essere, quindi non è conoscere l'apparenza. Non è conoscenza a quale voi l'intendete, è una realtà, una conoscenza nel senso più vero, perché essendo si conosce veramente. Questo tipo di conoscenza proprio del mondo del sentire è il solo che l'individuo ha lasciata la ruota delle nascite e delle morti. Ma ciò non significa che progressivamente ed embrionalmente una tale conoscenza non si manifesti anche quando l'individuo è ancora legato al mondo della percezione. L'evoluzione dell'uomo, infatti, lo vede passare dal solo conoscere l'apparenza al sentire, all'essere realtà nuove sempre più ampie. Ho detto realtà e non la realtà. Infatti la realtà che l'individuo è via via è sempre una realtà relativa, essendo egli ancora limitato. Ed un essere limitato, un sentire limitato, non può essere la realtà assoluta. Ora, una realtà relativa, un sentire relativo, pur essendo conoscenza nel senso più vero, è una conoscenza incompleta. Solo il sentire assoluto è vera conoscenza assoluta. Non solo. Una realtà relativa può essere conosciuta nel vero senso, ossia può essere sentita completamente, totalmente nella sua relatività e può invece essere conosciuta parzialmente. In questo caso è sentire parzialmente una realtà relativa, sentire una parte della parte. Vediamo di dire con altre parole questo concetto, anche se non per tutti più chiare. D'altronde non posso essere comprensibile per chi non ha seguito ciò che da tempo diciamo. Per restare nel vostro mondo, prendiamo in esame una realtà, una situazione del mondo della percezione, peraltro limitandola ad una semplice sequenza. Due esseri umani nell'atto di vivere una comune esperienza. Una qualunque, quella che volete voi. Ciascuno dei due esseri è un sentire, una realtà che compone la composita realtà di entrambi. In altre parole, ciascuno dei due è parte integrante e costituente della realtà costituita dalla situazione da essi rappresentata, da entrambi formata. Abbiamo detto che una situazione del mondo della percezione può essere colta o sentita o essendo tutta quella realtà o essendone uno degli elementi parte costituente. Dall'esterno, in senso assoluto, nessuna realtà è captabile, accessibile. Ma chi è che contiene, che comprende, che conosce nel vero senso tutta una realtà, una situazione del mondo della percezione che include più esseri? È chiaro, solo quel sentire che rappresenta un livello tale di ampiezza da contenere, comprendere come minimo tutti i sentire legati a quella certa situazione. State bene attenti. Ciò significa che può essere, e quasi sempre lo è, un sentire che non è direttamente legato a quella situazione, che non è solo di quelle due realtà individuali. Oserei dire, per chiarire, se non temessi d'essere frainteso, è un sentire che non vive in prima persona quella esperienza costituita da più sentire. Supponiamo che i nostri due esseri umani esprimano un sentire di limitazione n e di disposizione il primo x1 ed il secondo x2. Il sentire che conoscerà nel vero senso la situazione che abbiamo ipotizzata comprendente la realtà composita dei nostri due esseri umani sarà un sentire di limitazione n-1 e di disposizione x. Sarà cioè un individuo che avrà in sé quell'esperienza, quella conoscenza della situazione da noi ipotizzata, anche se lui, quale allora sarà, non la sperimenta direttamente. Con il vecchio linguaggio potremmo dire che ce l'ha quale retaggio di precedenti reincarnazioni. E si tratterà di una conoscenza completa della realtà relativa, perché conterrà l'esperienza dei due attori, dei due soggetti. Quindi, come ho detto, si può conoscere nel vero senso una situazione del mondo della percezione, pur non essendone uno degli elementi parte costituente, a patto che si abbia un sentire tale che includa per ampiezza i sentire degli esseri che sono invece parte integrante di quella situazione. E chi sono gli esseri parti integranti di quella situazione del mondo della percezione? Sono solo coloro che sono presenti fisicamente o no? No. Infatti, vi abbiamo detto che se un disincarnato osserva due esseri umani che compiono una qualsiasi esperienza, è perché è incluso in quella situazione pur non avendo un corpo fisico, pur non essendo presente fisicamente. Ciò significa che quella situazione fa parte del sentire di quella entità, gli è necessaria. Non ha rilievo, invero, che la situazione sia del mondo fisico ed il sentire dell'entità sia di un altro piano. Così è anche per i due esseri umani che costituiscono una parte della situazione. Così è, in ogni caso, sempre. Alle cosiddette realtà fisiche corrispondono sensazioni, pensieri, sentire, cioè corrispondono realtà di altri piani. Quindi, essere inclusi in una situazione del mondo fisico non significa necessariamente avere un corpo fisico. Io sono incluso nelle vostre situazioni e non ho un corpo fisico, anche se in questo momento ne ho preso a prestito uno. Difatti, uno psicometra che attraverso ad un oggetto si unisce ad una situazione del mondo fisico, si inserisce in una certa realtà pur non essendo presente fisicamente. Tuttavia quella realtà da lui percepita fa parte del suo mondo del sentire ed egli è parte integrante di quella realtà percepita. Certo, qualcuno si domanderà: com'è possibile che un oggetto inanimato sia veicolo di sensazioni? Vi abbiamo detto che tutto ciò che esiste, per esistere come minimo, deve essere legato al mondo delle sensazioni, cioè deve vivere di una qualche forma di vita, perché la vita come minimo è sensazione. Allora, la situazione che abbiamo ipotizzato non è il comun denominatore solo del sentire dei due esseri umani, ma è il comun denominatore di tutti i centri di sensazione che sono legati ad essa, o più precisamente la realtà di quella situazione è composta da tutti i sentire in senso lato, cioè comprendenti anche le semplici sensazioni, che in quella situazione trovano la loro manifestazione. Ciascuno di questi centri di sensazione percepisce quella realtà composita dal suo punto di vista, ossia parzialmente, ma solo il sentire, che per ampiezza è espressione di tutti i centri di sensazione che compongono quella situazione, quella realtà ne ha piena, totale cognizione, pur restando ancora un sentire relativo. Da ciò si deduce e si conferma che solo il sentire assoluto può sentire, conoscere nel vero senso il tutto. Questa affermazione, palesando l'inutilità degli sforzi compiuti dall'uomo per conoscere la realtà assoluta, contrariamente a quanto può sembrare, non svalorizza la conoscenza umana. Anche se questa affermazione ridimensiona la realtà che l'uomo può conoscere con i mezzi che ha a sua disposizione, con le limitazioni che lo condizionano e prima fra tutte la sua condizione umana, tuttavia dà valore alla conoscenza, all'esperienza di ogni individuo, né più né meno preziose di quelle altrui, perché né più né meno relative delle altre. Qualsiasi conoscenza, qualsiasi esperienza è utile, e lo è tanto più quanto più è desiderata, quanto più se ne sente la necessità. Da qui il massimo rispetto, la massima considerazione delle esperienze, della conoscenza che ognuno ricerca e dà. E con questa consapevolezza, come potremmo chiedervi di convincere gli altri che quello che attraverso a noi conoscete è la realtà a loro necessaria? Anche se quello che conoscete è una verità più completa, potrebbe trattarsi di una conoscenza non per loro utile. Perciò, come potremmo chiedervi di catechizzare gli uomini? Ecco invece perché vi diciamo che parliamo solo per coloro che non sono soddisfatti della loro vita e che cercano risposta alla loro insoddisfazione. Può darsi che quello di cui vi parliamo sia una conoscenza loro utile e può darsi invece che si cerchino un altro genere di soddisfazione. Il fatto in sé di conoscere una verità più completa non significa nulla se l'uomo non la desidera come l'affamato desidera il cibo. Perciò parlate se ne avete l'occasione propizia. Non dico parlate di noi, non occorre. Parlate di quello che noi diciamo, ma non continuate a parlare se non vi è richiesto. E non parlate per fare proseliti. Il nostro scopo non è quello di creare una chiesa, un partito, una qualsiasi organizzazione. Nessuno ha il monopolio della verità assoluta e poiché si tratta di tante verità relative, nessuno ha l'esclusiva della verità. Ma badate bene, ciascuna verità relativa è più importante per l'essere limitato della per lui incomprensibile verità assoluta. Per ciascuno è importante comprendere bene la propria verità, punto di passaggio. Perciò l'augurio che vi faccio è che comprendiate bene le nostre parole. E le avete comprese bene quando diventano verità liberatrice, quando ciò che conoscete arricchisce interiormente, illumina l'intelletto, rafforza la volontà, cura le infermità, riscalda la tiepidezza, addolcisce l'aridità. Quando è spontaneità e naturalezza, ma anche rispetto degli altri, è semplicità, ma anche intelligente consapevolezza. È serenità, ma non insensibilità. È mancanza di incertezza, di indecisione, ma non è incoscienza. Quando è forza più che consolazione, è costanza più che entusiasmo, è certezza più che speranza, è comprensione più che accettazione, è creatività più che conoscenza. Pace a tutti, creature nostre.
Salve, vi diciamo non giudicate, perché degli altri voi non vedete la realtà del loro essere, ma vedete quello che appare. Ciò significa che vedete al massimo quello che gli altri mostrano di sé, non solo, ma anche l'immagine che gli altri danno di se stessi può essere da voi distorta, può essere esaltata o peggiorata, così che quando vi innamorate di qualcuno, vi innamorate di una immagine. Chissà se il vostro innamoramento potrebbe persistere se chi amate conosceste non l'immagine, ma la realtà. Il fatto che gli altri vi mostrano solo un'immagine, e non la realtà, è talmente vero che si può dire che sia una pura coincidenza che talvolta le intenzioni degli altri corrispondano alle intenzioni che voi credete che gli altri abbiano. Difatti, il più delle volte, invece, voi attribuite agli altri intenzioni che gli altri non hanno, oppure non vedete le loro vere intenzioni, e su quello che voi pensate che gli altri siano, sull'immagine che di essi vi siete fatte, costruite la vostra relazione con loro, il vostro mondo. Non crediate che quello che io dico si riferisca a casi o persone limite, è cosa di tutti e di tutti i giorni. Quindi gli altri non sono importanti per voi a condizione che riusciate a cogliere la loro vera realtà, il loro vero essere, ma sono importanti per le reazioni che in voi riescono a suscitare, e le suscitano solo se voi siete sensibili a quegli stimoli che essi volontariamente o involontariamente vi inviano. Perciò gli altri sono per voi come una sorta di specchio. Essi possono su voi solo ciò che voi permettete che possano, ma non permettere nel senso di concedere, cioè come colui che ha un'autorità e che accondiscende a qualche richiesta, ma permettere nel senso di lasciare che gli altri abbiano presa su voi, essere in loro balia, che poi invece spesso è essere in balia della propria immaginazione e della propria debolezza. Gli altri per voi non sono tanto creature reali quanto immagini costruite dalla vostra mente, spesso animate dalla vostra immaginazione. Ma sono proprio quelle immagini e proprio quel processo che le crea che fa sì che esse meglio si adattino ai vostri bisogni evolutivi, che rende le relazioni degli uomini altamente produttive ai fini della maturazione della coscienza individuale. Colui che è permaloso e che deve superare il suo orgoglio, per esempio, vede l'offesa personale dove essa non c'è. Pensa che gli altri lo vogliano offendere anche quando gli altri non hanno una tale intenzione. Questo è un modo di rendere massimamente produttive di stimoli le relazioni, e ciò col minimo impiego di cause. E questo risparmio è giustificato dal fatto che sarebbe assai difficile che gli altri avessero la volontà continua di offendere una persona e al tempo stesso continuare una forma di rapporto, di contatto con quella. Paradossalmente sarebbe necessario per tutto ciò una forma di altruismo tale da spingerli a vivere solo per quella persona. Per l'uomo, in sostanza, più sovente accade che sia l'illusione, non la realtà, a produrre fermento evolutivo. Questo appare più evidente nel piano astrale, dove certi abitatori credono di essere in contatto con una persona ed invece in realtà soggiacciono alla legge astrale che rende concreta e di fronte a se stessi vivente e palpitante la propria immaginazione. Fatto analogo accade anche nel piano fisico, con la sola differenza che nel piano fisico l'immagine è costruita da un supporto, perché tale in fondo è per l'osservatore la realtà dell'osservato e quindi in un certo senso, in qualche modo, a quel supporto l'immagine risulta legata, mentre sul piano astrale il desiderio e l'immaginazione hanno il campo libero.
Il fatto che nel piano astrale taluni vivano una realtà onirica può sembrare strano. E può sembrarlo se non si tiene presente che quello che importa per ognuno, in qualunque mondo si trovi, non è quello che accade nel mondo esterno, ma quello che di quel mondo si riflette in lui. Il mondo esterno è importante per ogni essere solo in funzione dell'apporto che reca al mondo interiore, ed è nella stessa misura dell'apporto recato che è suo mondo, che entra a far parte del mondo dell'individuo.
Tra un impostore che si fingesse maestro e parlandovi riuscisse a toccare il vostro intimo in modo costruttivo, ed un vero maestro che rimanesse per voi un estraneo, sarebbe molto più utile l'impostore del maestro. Naturalmente questo è un paradosso che nella realtà non si riscontra, tuttavia illustra bene il concetto che stiamo esponendovi.
Sicché nel piano astrale, o in quello fisico, o in quello mentale, insomma nei mondi della percezione, lo scopo di ogni situazione, di ogni avvenimento, è quello di giungere a far vibrare, a toccare l'intimo di ogni individuo. E che l'intimo sia toccato da un avvenimento, per così dire, reale o da uno immaginario, non fa alcuna differenza. Se un individuo è toccato da una determinata esperienza gioiosa, lo è tanto che l'esperienza sia realmente accaduta quanto sia creduta tale. L'esperienza è reale non quando, secondo il vostro modo di vedere, accade realmente, ma solo quando giunge realmente a toccare l'intimo dello sperimentatore.
Supponiamo per un momento che Cristo non sia esistito. Diventerebbe forse meno vero tutto quello che nel suo nome gli uomini hanno fatto di bene e di male, quello che hanno sofferto e la gioia o la consolazione che della sua figura hanno ottenuto. Il vero Cristo, nel senso di più importante, più significativo, è quello che gli uomini hanno immaginato, non quello che è esistito.
Guardate bene, con questo non vogliamo significare che la realtà intesa come vera condizione e qualità delle cose non abbia in sé alcuna importanza, tutt'altro, però di ciascuno è massimamente importante e perciò da conoscere la propria realtà, il proprio vero essere, non quello altrui.
E quindi la necessità di dover considerare le cose da due prospettive. L'una si riferisce ai momenti della vita in cui si è oggetti degli avvenimenti, bersaglio degli stimoli esterni, ed in questo caso è lo stimolo che assume importanza, non la realtà vera o supposta da cui lo stimolo è generato. L'altra prospettiva si riferisce ai momenti della vita in cui si è soggetti degli avvenimenti, ed è importante che ciascuno sia consapevole di ciò che rappresenta per gli altri, di quanto può influire nella loro realtà.
Infatti, quando vi diciamo tutto quello che vi accade, in ultima analisi è per il vostro vero bene. Ci riferiamo agli avvenimenti di fronte ai quali la vita vi mette. Ma quando siete voi ad agire, quando siete soggetti e non oggetti degli avvenimenti, la nostra affermazione non vi autorizza ad agire superficialmente e inconsapevolmente. Anzi, quando voi siete gli attori, è proprio il momento di comportarvi in modo diametralmente opposto a quello dei fatalisti, e soprattutto in un modo estremamente consapevole, come se foste gli unici arbitri della vita degli altri.
Ma al di là di queste considerazioni, su quale realtà per ciascuno è importante, altre ancora possono esserne fatte sul modo di considerare la realtà.
Voi infatti considerate la realtà in continuo divenire, perché la frazionate, perché nel vostro concetto essa è limitata nel tempo e nello spazio. Per voi la realtà è quella che riuscite ad abbracciare, a percepire, quindi la limitate in senso spaziale, ed è quella che è ora, nel momento attuale, quindi la limitate in senso temporale. Ma il tempo e lo spazio sono appunto illusioni che scaturiscono dal considerare la realtà in modo frazionato e non invece quale essa è, un sol tutto inscindibile.
Badate bene, figli, in ciò che diciamo non c'è della riprovazione. Infatti l'uomo è creatura della separatività, nasce da essa, come tutta la molteplicità. È quindi un fatto naturale che consideri il mondo nel quale vive estraneo a sé. La riprovazione, semmai, c'è nella misura in cui l'uomo non si impegna a superare il senso di separatività, non tende a considerare la realtà, appunto, un sol tutto inscindibile.
Non deve sembrare strano il fatto che quanto l'uomo trova in sé quale parte della sua natura, come il senso della separatività, debba essere superato. Vi sono numerose analogie chiarificatrici, per esempio l'interesse del fanciullo per i giochi, interesse che serve a svilupparlo nel corpo e nella psiche, ma che viene poi superato. La cosiddetta evoluzione dell'uomo è tutto un continuo superare stati d'essere raggiunti.
Allorché si limita la realtà, quel sol tutto inscindibile appare come molteplicità, separazione. Cosicché ciò che l'uomo considera reale è solo apparenza di una parte della realtà unica totale, che così appare a chi non riesca a cogliere l'unità del tutto. Ora, se già ben diversa è la realtà parziale rispetto all'assoluta, cioè a quella unica totale, figuratevi quanto ben diversa sia l'apparenza della realtà parziale rispetto alla realtà finale. Già nel mondo della percezione, potete constatare quanto diverso sia ciò che appare da ciò che è. Una pietra, che vista può sembrare un monolito, è invece frazionabilissima ed è più vuota di materia che piena.
Ora non si può superare il senso di separazione, cioè sentire la realtà come un sol tutto inscindibile, cercando un'intesa fra l'io e il non io, un'intesa fra le parti, ma solo nella comunione delle parti avviene il superamento della separatività. Tale comunione non è di apparenze, non è mettere in comune le proprie sostanze, i propri mezzi e le proprie qualità, restando enti separati, ma è identificazione, cioè scoprire, sentire che il non io è parte integrante, complementare della propria identità. Non è una comunione dall'esterno, ma è esclusivamente dall'interno e dall'interno essere.
Quando voi pensate a Dio, in forza della separatività a cui soggiacete, lo pensate come un personaggio dell'apparenza, cioè del vostro mondo. Lo immaginate esterno a voi, lo pregate come se voi foste qui e lui fosse lì o lassù. Non tenete presente, cioè, che Dio non può che essere la realtà unica totale, ben diversa dalla somma della realtà parziale. Le realtà parziali necessariamente sono relative, la somma delle relatività non potrà mai dare l'assoluto. Dio non può che essere quel sol tutto inscindibile al quale si perviene solo con l'intima comunione, col sentire, nella identificazione. E questo pervenire con tutto ciò che significa non è un raggiungere o aggiungersi a Dio, è semplicemente la manifestazione divina, l'essere uno e molteplice. È l'unico possibile modo d'essere di Dio.
Dio comprende nella sua esistenza il tutto, tutte le individualità, tutti gli individui, il soggetto e l'oggetto oltre la separazione. Egli è la coscienza assoluta. Non è tuttavia coscienza della cosa emanata come esistente al di fuori di sé. Solo chi è nella separatività conosce la realtà in termini di soggetto ed oggetto, ma chi include in sé il soggetto e l'oggetto è coscienza della realtà nella sua interezza, che trascende la separazione.
La coscienza del tutto uno non è la somma delle coscienze dei soggetti, perché sarebbe sempre una coscienza di parti, ma è la coscienza di ciò che sta al di là delle parti. Questo è importante perché garantisce l'identificazione con la coscienza assoluta non attraverso ad una sommatoria, ma attraverso al superamento della separatività, non attraverso all'acquisizione che non potrebbe mai avere fine. Non è quindi una questione di quantità, ma di qualità.
finché non si è trascesa la separatività, vi è dolore, lotta, conflitto degli opposti. L'unità dell'essere non può raggiungersi attraverso la moltiplicazione della separazione e quindi del dolore, della lotta, del conflitto degli opposti. In altre parole, attraverso la continuazione della divisione.
La dottrina che accetta la separatività come condizione d'esistenza stabile, che non è mai trascesa, che accetta la continuazione del non io e dell'io come fattori integranti della realtà, che non prescinderà mai da una tale impostazione duale, è una dottrina creata da chi non conosce e non ha compreso la vera condizione d'essere del tutto.
L'esistenza della separatività non ha lo scopo di far continuare l'io sono in perpetuo, ma di liberare la coscienza dall'io dopo che l'io l'ha creata. Il senso della separatività, infatti, non esiste nella natura incosciente. C'è invece nell'uomo preda dell'io e del tu, del desiderio, della continuazione dell'io personale, della speranza che la vita continui dopo la morte e di riunirsi a coloro che ama. Ma l'unione che egli concepisce conserva la separazione del tu e dell'io, non è l'unione di cui noi vi parliamo. L'io personale dipende dal corpo, dall'educazione, dall'ambiente, ossia dalla personalità, e cambia ad ogni vita.
L'individualità è continua attraverso alla nascita e alla morte. È la guida della propria esistenza, quale individuo distinto, sino alla comunione del tutto uno, all'esistenza onnicomprensiva, al di là della distinzione, in uno stato d'essere, cioè, in cui si conosce la realtà al di là dell'apparenza e la si conosce nel modo che non lascia posto a supposizioni ed errori, nel modo più vero che possa esservi, che è quello d'essere la realtà stessa. Pace a voi.